Allora,
a cosa servono le stelle? Allora, questa conferenza voleva essere alla fine del corso per tirare un po' le fila di quello che abbiamo visto insieme. Vabbè, la facciamo prima, non importa, non toglie niente a nessuno. E vi volevo dire però che come nasce? Nasce perché io ero in planetario a fare delle prove per un'altra conferenza e a un certo punto c'era una persona che lavorava lì casualmente, cioè in realtà era una persona del servizio medico perché era lì per altri motivi, passa dentro il planetario, guarda un po' com'è, io sto facendo le cose, dice ma lei è un astrofisico, guarda sì, posso fare una domanda banale? Allora noi astrofisici, cioè in realtà gli scienziati, chiunque, quando ti dicono posso farti una domanda banale, se già gli dici che arriva, sta arrivando e mi mette in crisi. È arrivata questa domanda, scusi, ma a cosa servono le stelle? Porca vera. Sono rimasta qualche secondo zitta perché non sapevo cosa dire, cioè le mie due risposte erano a tutto, ma anche a niente. Come ne usciamo da questa domanda? Poi sono andata a casa, me la sono portata a casa, ci ho pensato un po' e ne è uscita questa conferenza che oggi vi mostro. Però adesso vorrei chiederla a voi. Poi c'è, cioè, no, risposte non ne, cioè, alla fine della conferenza voi avrete più domande, non più risposte. Però, se uno vi chiedesse a cosa servono le stelle, voi cosa vi sentireste di dire?
Sognare,
a orientare,
a scrivere poesie, a scrivere il cuore,
a spiegarci anche come cosa succede, come è fatta la terra.
Ma se non ci fossero le stelle non saremmo neanche di noi,
da quello che abbiamo imparato qui a produrre gli elementi di cui siamo fatti noi e il nostro pianeta, per esempio.
Queste sono tutte cose vere, tutte cose oggettivamente da dire, però una delle prime cose che mi è venuta da pensare è anche a nulla, cioè servono tanto quanto serviamo noi. Cioè noi siamo frutto di un insieme di interazioni che governano la materia, le forze dell'universo, tanto quanto sono tutte le stelle. Quindi sostanzialmente le stelle servono a noi tanto quanto noi serviamo a loro. Anche perché la parola servono ha una direzione. Cioè servire significa adoperarsi in favore di altri. Nella scienza questa direzionalità non c'è, cioè non è che le stelle servono, le stelle sono lì, noi siamo qui, sole là, conviviamo tutti in questo fantastico universo che ha permesso alle stelle di essere così come sono e a noi di essere così come siamo. Ve l'ho detto che non vi davo delle risposte stasera, ma vi stuzzicavo un po' il pensiero. A questo proposito vi faccio quest'altra domanda: le stelle, l'astronomia, conoscere quello che ci sta attorno fa parte della cultura. Che cos'è la cultura?
Conoscere, no, non è solo
allora, la definizione più bella che ho trovato è quella di Cavalli Sforza, che è un famosissimo genetista italiano, molto quotato, bravissimo, che ha scritto questo libro che è appunto L'evoluzione della cultura, e dice che la cultura è l'accumulo globale di conoscenze e innovazioni derivanti dalla somma di contributi individuali trasmessi attraverso le generazioni e diffusi nel nostro gruppo sociale, che influenza e cambia continuamente la nostra vita. Ora, quello che lui dice, poi successivamente, ve lo riassumo qua, è che l'evoluzione si sviluppa su due canali. Abbiamo un'evoluzione biologica, che è quella che ha permesso la selezione della specie in milioni di anni, il cui mattone essenziale è il DNA, e poi un'evoluzione culturale. Ora, se io aspetto l'evoluzione biologica, prima di selezionare ad esempio il gene della giraffa che le permette di avere il collo sempre più lungo, di prendere le foglie degli alberi sempre più buone, sempre più in alto, e quindi garantirsi la sopravvivenza, devo aspettare dei secoli, se non addirittura dei millenni. Oppure qual è l'alternativa? Invento l'agricoltura, l'allevamento, il trasporto, i supermercati. Quindi o aspetto l'evoluzione biologica, oppure ci metto un po' meno, mi faccio venire qualche buona idea e sviluppo un'evoluzione culturale. E quindi con la cultura riesco ad arrivare là dove l'evoluzione biologica ci mette secoli per arrivare. Quindi la cultura sostanzialmente è uno straordinario fenomeno di adattamento all'ambiente ed è uno strumento molto efficace perché mi garantisce ad esempio di superare dei problemi per avere da mangiare, da bere, per la produzione e così via, quindi garantire la specie. La cultura è dotata di grande flessibilità e mi permette quindi di trovare delle soluzioni. Ora, il riassunto di quello che ha detto Darwin sta in questa frase che non è di Charles Darwin, è attribuita a lui, l'ha scritta un giornalista dopo aver parlato con Charles Darwin, che dice: non è la specie più forte o la più intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento. E la cultura è uno straordinario strumento di adattamento all'ambiente. Pensate ai vestiti, a come ci copriamo dal freddo, a come creiamo delle strategie anticaldo, a come ci procuriamo da bere, a come ci procuriamo da mangiare, a come ci garantiamo la riproduzione, quello che nel regno umano se ne vede in tutti i colori. C'è tutta una pianificazione continua dal punto di vista culturale che ci permette di adattarci all'ambiente e quindi di evolvere. Ora, sicuramente una delle prime utilizzi dell'astronomia è quello in ambito dell'orientamento nel tempo e nello spazio. Ve l'ho fatto vedere già una volta questa cosa, sostanzialmente il grande carro, chiudo la persiana di là perché sennò non si vede un piccolo, il grande carro sono i sette buoi, i sette septentriones che indicano il nord. Non so se lo vedete qui, il grande carro è in questa posizione, lo vedete? Se voi proseguite 4-5 volte da qui trovate la stella polare che indica il polo nord, appunto il nord. Septentriones stanno ad indicare appunto il settentrione. Oppure se trovate, ho trovato Orione lì dentro, questo è il cielo di stasera, avete visto?
È in
basso qua, questo c'è di stasera alle 9, questo qua, qua c'è la cintura e qua c'è Sirio. Quando compariva Sirio nel cielo notturno per gli antichi egizi era il momento della semina, perché da lì a poco avrebbe esondato il Nilo e avrebbe depositato il limo sulle sue sponde, e questo era un momento di particolare importanza per tutta l'economia e la cultura e il sistema sociale dell'antico Egitto. Oppure le Pleiadi, che indicavano ai marinai quando era meglio oppure no mettersi in barca, affrontare i mari oppure tirare i remi in barca. Ora vorrei insieme a voi quindi prenderci un minuto di tempo e entrare nella notte, prima però con la seguente consapevolezza: che se siamo convinti che il tempo veniva misurato con gli oggetti astronomici nel passato, perché tanto adesso abbiamo lo smartphone, i cellulari, il computer, la televisione, l'atomo al quarzo, al cesio, quello che volete voi, e che l'astronomia non serva più, non so se vi ricordate, se non mi ricordo, è stato quest'anno, qualche anno fa, che si è aggiunto un secondo a Capodanno. Che da 5, 4, 3, 2, 1, 1... Evviva! C'è stata un'aggiunta di un secondo. Perché? Per riallineare il movimento della Terra rispetto a dei dati oggettivi. E quali sono? Quelle della posizione dei quasar, che sono delle galassie, ne aveva parlato Sabrina De Grandi, degli AGN, delle galassie attive, che sono molto distanti. Quindi sostanzialmente è vero che noi abbiamo i nostri atomi che ci danno il tempo, ma questo deve essere allineato, perché noi dobbiamo allinearci rispetto a quello che è il significato vero dell'anno, cioè il tempo che mette la Terra per ruotare attorno al Sole. E siccome la Terra ha dei moti peculiari tutti suoi, per cui sì, ruota attorno al Sole, ma intanto sente Giove, sente Mercurio, sente la Luna, sente di qua, sente di là, per riequilibrare tutto, ogni tanto dobbiamo riguardare fuori dalla finestra e riassettare il nostro tempo rispetto ai dati astronomici, quali in questo caso quelli dei quasar. Quindi la prossima volta che vi diranno dobbiamo aggiungere un secondo, togliere un secondo da una parte e dall'altra, sappiate che è per riallineare rispetto ai moti celesti che ci stanno attorno. Adesso però voglio staccare per 2 minuti e provare a goderci il tramonto usando una macchina nuova che è appunto Stellarium.
Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and a vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night, and touched the sound.
Nel deserto non trovate le luci artificiali, quindi stasera, insomma, intorno alle 3 di notte, vedete Giove sotto la luna da queste parti. Ok? Bene, adesso che abbiamo visto questo, vi faccio la seguente domanda. Possiamo vivere senza stelle? No, adesso no, supponiamo, spegniamo le stelle, ci siamo, spegniamole. Possiamo vivere senza stelle? Dai, ormai non vediamo neanche più, è vero, il sole è diverso. Allora proviamo a rigirare la domanda, giustamente. Potremmo esistere senza stelle? Sì? No? Allora, riguardiamo un attimo che cos'è una stella, l'abbiamo già fatto, quindi passerò via molto velocemente. Una stella è un corpo celeste costituito da gas caldo tenuto insieme dalla gravità e che emette luce propria. Ora, una tipica stella è il Sole. E perché ci serve il sole? Per la luce e il calore. Che cos'è la luce? L'abbiamo già visto, insomma, un sacco di volte, lo spettro elettromagnetico, una posizione ampia. Noi possiamo ritagliarci, guardare la parte del visibile, da cui poi impariamo che ogni stella emette, ve la ricordate, questa campana di luce, per cui contiamo quanti fotoni, quante particelle di luce vengono emesse per ogni colore. Se non è chiaro mi vado più lenta, ditemi voi. Viene messa per ogni colore, verde, rosso, giallo e così via, costruiamo questa curva di luce e lo facciamo su diverse stelle. E ogni stella ha una curva di luce un po' diversa, perché sappiamo che il massimo dei fotoni che riceviamo da una stella ci parla del suo colore. La prima che vedete più in alto è una curva che ci identifica una stella che ha tanti, emette tanti fotoni nell'azzurro, infatti sarà una stella azzurra, mentre la seconda è una stella che sta tra il giallo e il verde. Il colore poi abbiamo imparato che ci dice anche qual è la temperatura superficiale della stella, quindi esiste una relazione per cui le stelle blu sono più calde, tipicamente 12.000 gradi alla superficie, le stelle gialle un po' più fredde come il sole 6.000 gradi alla superficie e le rosse invece sono definitivamente quelle più fredde. Ora, la luce, vi abbiamo detto credo in tutte le salse, è un insieme più ampio di quello che noi siamo abituati a considerare, che è la luce del visibile, quella a cui sono sensibili i nostri occhi. E probabilmente Ghisellini avrà insistito su questo punto, di solito lo fa, non so se l'ha fatto anche quest'anno, di chiedersi perché i nostri occhi sono sensibili a quella luce. Non ve l'ha detto? Guardate questo spettro è la curva campana del sole. Guardate dove mette il massimo della luce il sole. Beh, a noi importa che la emetta nel visibile, giusto? Il massimo della luce del sole viene emessa nella luce che, guarda caso, è proprio quella a cui sono sensibili i nostri occhi. Guarda caso. No, non è un caso. Noi ci siamo evoluti su questo pianeta con questi occhi proprio perché la luce che emette il sole è di quel tipo lì. Il sole emette luce visibile e noi vediamo con la luce visibile. Facciamo degli esempi.
Sì. Però il sole emette anche luce non visibile.
Emette anche luce non visibile, ma il massimo lo mette nella luce visibile.
Quindi è una particolarità del nostro sole.
Sì.
Potenzialmente la vita su un altro
pianeta. Adesso stavo per dirlo, cioè emette anche questa luce di qua un pochino, ok, nell'ultravioletto e un po' nell'infrarosso. C'è da dire che l'ultravioletto viene tagliato dalla nostra atmosfera, ma che altro caso, via, per nostra fortuna. E poi c'è l'infrarosso, però sostanzialmente è meno della luce visibile, quindi combinazione, quasi tutti gli esseri viventi hanno degli occhi che vedono nella luce visibile, poi qualcuno in infrarosso, ma se ci fate caso sono animali che cacciano di notte e che quindi osservano in luce infrarossa perché osservano il calore dei corpi, quindi sono tutte strategie di adattamento. Volevo farvi vedere lo spettro di altre stelle, ad esempio, guardate qua, questa è la curva di una stella di 30.000 gradi superficiali. È vero che ha il visibile, la vedete questa qua? La vede, ha una buona porzione di visibile, ma guardate quanti ultravioletti e quanti X, raggi X prende dentro. È vero che la nostra atmosfera ci protegge dai raggi X, ma se fosse costantemente bombardata dai raggi X qualcuno entrerebbe. E questo sarebbe dannoso per la vita non si formerebbe per come la conosciamo noi, perché spezza i legami molecolari che noi oggi, che sono alla base della nostra vita. Se una stella invece fosse più fredda, come questa, beh, non avrebbe dentro il visibile, avrebbe tutto l'infrarosso. Questa è una stella come quella attorno a cui stanno i pianeti di Trappist 1, ad esempio. La vita è possibile? Forse sì, sicuramente i nostri occhi sarebbero diversi. Non vedremmo con la luce visibile. Quindi avremmo un altro tipo di apparato visivo.
Quindi noi su quel Trappist 1 non vedremmo niente.
Adesso io non so se proprio non ha neanche un po' di visibile, ce l'avrà un po'.
No, mia madre è nata, ma questo c'è per una cosa che il fatto che noi vediamo una stella nel cielo, una stella fredda.
No, in che senso?
Io guardo un carrozziare, un telescopio e vedo una stella, quelle rosse che sono fredde.
Ci sono delle stelle, se mettessero totalmente all'infrarosso, non le vedrebbe. I raggi X lei non li vede. Per due motivi. Uno, perché sta sotto l'atmosfera e l'atmosfera un po' li toglie. Se togliessimo l'atmosfera, comunque i raggi X lei non li vedrebbe. Quindi c'è tutta la questione dell'universo invisibile, che qua la raggi X e raggi gamma, che effettivamente non è visibile, cioè per noi non è visibile.
Però si brucia gli occhi.
mica poco anche, sì.
Prende una bella scarica di X.
Sì, che non fa benissimo. Quindi da dove arrivano la luce e il calore delle stelle poi è un argomento che abbiamo affrontato. Vi ricordate, ci sono le particelle che si muovono in modo frenetico all'interno delle stelle e se voi avete tutti gonfiato la ruota della bicicletta, vi ricordate che è proprio il gioco di equilibrio tra la pressione che c'è nella camera d'aria e la gravità che agisce verso il basso sul cerchione che mantiene l'equilibrio quando voi andate in bicicletta. Vi ricordate, il cerchione non tocca per terra perché la pressione della camera d'aria fa in modo che il cerchione sia sospeso. Quindi se voi andate sulla vostra bicicletta, cosa succede? Che la terra vi attira a sé, quindi fa in modo che il cerchione spinga verso il basso per via della forza gravitazionale, la pressione della camera d'aria contrasta questa forza verso il basso e questo è un equilibrio che garantisce a voi di andare in bicicletta. Equilibrio che però garantisce anche a una stella di stare in piedi, perché questo equilibrio nelle stelle è esattamente lo stesso, ma passa sotto il nome di equilibrio idrostatico. Una stella è fatta da tanto gas, questo gas collasserebbe verso il centro se non fosse in qualche modo tenuto sospeso dalla pressione di queste particelle di gas che sono all'interno della stella e che si muovono molto velocemente, e per garantire il movimento io devo fornirgli dell'energia. Di fatto chiunque si muova ha bisogno, nessuno si muove gratuitamente sostanzialmente, e quindi devo fornirgli dell'energia. Chi fornisce l'energia a queste particelle? Ormai voi lo sapete, le reazioni termonucleari, che sono quelle che vanno a costruire tutti gli elementi della tavola periodica a partire dal più semplice di tutti, l'idrogeno. Quindi a partire dall'idrogeno cosa succede all'interno delle stelle? Che come hanno scoperto nel 1953 Margaret Burbidge, Geoffrey Burbidge, Fowler and Hoyle, tutti gli elementi della tavola periodica si formano nelle stelle a partire da questa reazione più semplice, che è quella per cui quattro protoni si incontrano per andare a formare un atomo di elio. E questa reazione termica è una reazione che produce energia. Quindi, riassumiamo, l'avete già visto questo, lo facciamo velocemente. Atomi di idrogeno si incontrano all'interno della stella per andare a formare un atomo di elio. E questa reazione termonucleare è energetica, cioè produce energia. Energia che permette di garantire la pressione. Quando finisce l'idrogeno, cosa succede? La stella prende l'elio, lo fa combinare con altro elio per andare a formare carbonio. Quando finisce l'elio, che cosa succede? Dipende dalla massa. Perché una stella piccola come il Sole, arrivata qua, bandiera bianca, non fa più niente, si lascia andare piano piano, tutti i suoi gas superficiali vengono dispersi nell'universo e quello che rimane dopo una serie di esplosioncine piccole ridotte, quello che rimane è la formazione di una nana bianca. Queste sono delle immagini di stelle che stanno morendo esattamente come morirà il Sole fra 5 miliardi di anni. Diamo tutto il tempo per sentire come va a finire questa conferenza. Questo è quello ad esempio che rimane di una stella come il Sole, che lascia, che muore sostanzialmente di vecchiaia. Sapete, il Sole è una stella piccola, tutte le stelle piccole vivono di più delle stelle più grandi e quindi in miliardi di anni lascia andare tutto il suo gas e quello che rimane è una nana bianca luminosa al centro. Se invece una stella è più grande, fino a 8-10 volte la massa del Sole, convince il carbonio a scontrarsi per andare a formare ossigeno e dare altra energia. Quando finisce il carbonio è l'ossigeno che si fonda per andare a formare il silicio, e quando questo finisce il silicio si fonde per andare a formare il ferro. E al ferro, time out, la stella qualunque massa abbia non ce la fa più, perché nessuna reazione termonucleare successiva produce energia, ma assorbe energia. E assorbendo energia mette in crisi profondamente la stella, tanto che questa cosa fa? Non ha più energia a disposizione, le sue particelle non si muovono più, quindi è come se voi aveste la ruota sgonfa della bicicletta, vince la gravità. Collasso, implosione ed esplosione. Collasso ed esplosione. Esplosione che va sotto il nome di supernova. E quello che succede è che in pochi secondi, una manciata di secondi, viene messa alla luce che emette una stella in miliardi di anni, cioè praticamente la luce è paragonabile a quella di miliardi di stelle, di un'intera galassia, tutte messe da un'unica stella in manciate di secondi. Ora, se avete fatto caso agli elementi che si sono prodotti, in una stella come il Sole si produce un po' di elio, un po' di carbonio, nelle stelle che vanno un po' più avanti arriviamo a ossigeno, neon, silicio, magnesio, sì, ma la tavola periodica è lunga. Tutti gli altri elementi dove sono? Si producono di nuovo in quella manciata di secondi che dura l'esplosione della supernova. Tutti gli elementi chimici di cui noi conosciamo l'esistenza e che spiegano appunto quello che abbiamo attorno a noi, vengono prodotti o durante la fase vera e propria di combustione o quella successiva di esplosione. Quindi i miei orecchini, questo tavolo, la mia camicia, questo pavimento, tutto ciò che voi vedete attorno a voi è stato prodotto nelle stelle. Ma non solo fuori. L'uomo al 65% è composto da ossigeno, 18% carbonio, 10% idrogeno, 3% di azoto, 2% di calcio, 1% di fosforo e polvere di altri oggetti. Ora, tutti gli elementi chimici che voi vedete lì e che compongono il mio corpo e il vostro corpo sono stati prodotti da stelle. Miliardi di anni fa, una stella molti miliardi di anni fa, 7-8 miliardi di anni fa, questi elementi sono stati prodotti all'interno di una stella e adesso poi sono arrivati nella nube che ha originato il Sole, si sono stati selezionati e sono andati a formare i pianeti, poi su questi pianeti si è sviluppata la vita utilizzando i mattoncini essenziali che aveva a disposizione, carbonio, ossigeno, idrogeno, elio, tutto quello che aveva a disposizione. E quindi tutto quello di cui noi siamo composti, aveva ragione Alan Sorrenti, siamo figli delle stelle, è stato selezionato, è stato costruito all'interno delle stelle. E in realtà vi ho detto una bugia, l'idrogeno no, perché l'idrogeno non arriva dalle stelle. Gli atomi di idrogeno che compongono il 70% del mio corpo, che è acqua, quindi molecole di acqua H2O, due atomi di idrogeno, uno di ossigeno, quello arriva direttamente dal Big Bang. Quindi gli atomi di idrogeno che formano le molecole d'acqua del vostro corpo hanno 13,7 miliardi di anni. Non li dimostriamo, dai. No. Quindi potremmo esistere senza stelle?
No.
Ho qualche dubbio di no. Ora, tuttavia, questo è per quanto riguarda le stelle da un punto di vista proprio fisico, di sintesi di elementi chimici, però l'astronomia fa parte più del ramo della cultura e l'astronomia in realtà ha offerto un banco di prova straordinario nei secoli, perché se ci pensate bene la gravitazione di Newton viene fuori perché Newton a un certo punto si scopre, a parte la mela che non sappiamo se è vero, ma ha nelle mani i dati di Keplero, che vede, che osserva Marte, gli spostamenti di Marte, e quindi comincia a pensare a una legge di gravitazione di pianeti che orbitano attorno ad una stella. Ma pensate anche a quanto sia un banco di prova quello delle onde gravitazionali, che dopo 100 anni sono lì a ma che Einstein aveva ragione, te l'abbiamo detto 100 volte, anche le onde gravitazionali abbiamo trovato. Abbiamo aspettato un po', ma siamo riusciti a trovarli. Oppure quella curva a campana delle stelle che io vi ho fatto passare così, numero maggiore, guarda qua ci sono, c'è numero, c'è uno più alto. Per spiegare quella curva a campana, se io non ho la meccanica quantistica non ci capisco niente. La grande crisi della fine dell'Ottocento viene fuori proprio dalla catastrofe dell'ultravioletto, viene chiamata così nella storia della scienza, quando non si riesce a capire perché le stelle hanno quella curva lì. E l'unico modo di spiegarlo è immaginare che ci sia una distribuzione quantizzata dell'energia, cioè che ogni fotone porta una quantità discreta di energia. È l'unico modo in cui si spiega quella curva. E quella curva è all'origine, infatti si chiama Planckiana, è all'origine di tutta la rivoluzione della scienza che ha origine con Planck e quindi con la meccanica quantistica. Stelle, di nuovo, per spiegarle o uso la meccanica quantistica o non ci capisco niente. E quindi di nuovo la prova che la meccanica quantistica funziona. E poi c'è un'altra cosa che ci regala l'astronomia, dei laboratori straordinari. Questa qui, che è un disegno ovviamente di una stella di neutroni. Beh, la stella di neutroni è un laboratorio fantastico perché le energie, le pressioni, le temperature, le densità che si possono raggiungere dentro o in prossimità di una stella del genere, noi non le raggiungeremo mai. Ma cioè, l'LHC non è neanche lontanamente vicino a quello che si può fare con una stella di neutroni, ci stiamo provando. Ma di fatto ci sono dei laboratori che noi sulla Terra non avremo mai e che abbiamo però nello spazio grazie a degli oggetti esotici, si chiamano, che fanno cose straordinarie. E questo per andare a sondare la realtà che ci sta attorno. E poi siamo arrivati, questo lo scoprirete nelle prossime due lezioni, che l'astronomia ci offre un fantastico squarcio socratico, cioè sappiamo di non sapere, che attorno a noi abbiamo il 4% dell'universo che ci spieghiamo più o meno tramite la materia, la tavola periodica che noi abbiamo visto, il fotone, quella roba lì è il 4%, poi abbiamo il 22% di materia oscura e il 74% di energia oscura, il che significa che noi non abbiamo la consapevolezza di ciò che è il 96% dell'universo. Non sono esattamente bruscolini, cioè il 96%, uno comincia anche a pensare di non averci capito niente, giustamente. Però su questo vi lascio le prossime due lezioni con Gigi Guzzo, che ne sa sicuramente più di me. Ora, io però voglio raccontarvi una storia che non è quella di chi è scritta lì dentro, no, non è Jules Verne che è il dalla Terra alla Luna, ma la storia di qualcuno che legge questo romanzo. Lo legge talmente tante volte che alla fine lo sa a memoria, si appassiona a questo romanzo, ma poi anche al successivo, Intorno alla Luna. Si tratta di Ober, che è uno scienziato tedesco che non arriverà mai a laurearsi perché la sua tesi viene rifiutata. Utopica. Razzi che possono andare attorno alla Terra non se ne costruiranno. Ciao, riguardo la tua tesi, me la riporto in un altro momento. Quindi non si laurea, ma era l'addetto a tutta la missilistica tedesca, poi insomma collaborerà con von Braun per portare gli uomini sulla Luna. E di fatto nel 1923 già scrive la sua tesi, la sua ipotesi di poter realizzare non soltanto dei razzi, ma addirittura un telescopio spaziale pazzo, completamente pazzo. Così pazzo da scriverlo anche nel 1954 in un libro che si chiama L'uomo nello spazio. Ribadisce il fatto che perché no? Perché non costruire davvero un telescopio nello spazio? È una voce fuori dal coro, ma non è da solo, perché ci sarà poi Spitzer che, insomma, questa idea di un telescopio nello spazio comincia un po' a stuzzicarlo e comincia a interessarlo davvero. Nel 1952 sul Colliers, che è una rivista statunitense, cominciano ad apparire degli articoli pubblicati da personaggi illustri come Werner von Braun, che era l'addetto alla missilistica tedesca di Hitler, quindi dell'SS, colui che ha realizzato i razzi V2 che bombardarono Londra nel 1944. Alla fine della seconda guerra mondiale von Braun capisce che la guerra è finita, capisce che o va dai russi o va dagli americani, decide con tutto il suo staff di arrendersi agli americani. Cioè, ci sono tante versioni di come è andata, vi dico quella che so io che, e ve la racconto proprio così senza fronzoli. Va dagli americani, dice: guardate, sono l'addetto alla missilistica di Hitler, non uccidetemi perché vi potrei essere utile. Gli americani lo prendono, lo portano negli Stati Uniti, lui e tutto il suo staff, lo mettono in un forte vicino a El Paso, gli tolgono corrente elettrica, luce elettrica, la possibilità di uscire, di fare qualunque cosa. Per mesi, anni, vengono spremuti per saperne tutto il possibile della missilistica, dopodiché piano piano allentano la morsa. E vabbè, poi lui si sposerà, poi collaborerà con Walt Disney, diventerà in realtà un grandissimo eroe di tutta la storia degli Stati Uniti, perché sarà quello che porterà l'uomo nello spazio, sarà il direttore della NASA dal 1958, quando nasce la NASA, fino al 1970. Werner von Braun. Doc Brown di Ritorno al Futuro è una chiara, l'ha proprio voluto Zemeckis, un riferimento a Werner von Braun, e pare che ci sia anche qualche idea nel Dottor Stranamore, anche se non è proprio lui, è un altro, però c'è qualcosa di questi scienziati tedeschi un po' pazzi. Beh, di fatto cominciano a scrivere questi articoli con Man We Conquer Space Soon, perché bisogna creare consenso pubblico nella possibilità di esplorazione spaziale. Siamo dopo la seconda guerra mondiale, guerra fredda, grande importanza alla missilistica, e questo è un disegno del 52 in cui si vede per la prima volta un disegno con un telescopio spaziale in orbita, lo vedete? Ecco, a un certo punto gli americani cominciano a prenderci davvero. Nel 1968 la NASA sviluppa un piano per un telescopio riflettore da 3 metri di diametro, quindi con uno specchio da 3 metri. Nel 1970 la NASA crea 2 commissioni, una per pianificare la parte ingegneristica e un'altra per definire gli obiettivi scientifici della missione, solo che poi bisogna andare a chiedere i soldi. E rileggevo ieri la storia. Nel 1974 il diametro del telescopio viene ridotto da 3 metri a 2 metri e 4. In realtà cosa succede? Che il Congresso degli Stati Uniti un attimo non vuole più dare i soldi e nasce un pressing mediatico per cui tutti gli astronomi andavano a pranzo con i vari personaggi del congresso, cominciavano a parlare di quanto poteva essere utile un telescopio. È proprio un pressing, vabbè. E inizia veramente un vero e proprio pressing in cui cominciano a convincere il congresso americano dell'importanza di destinare quei soldi a un telescopio spaziale. Quindi in un certo senso il congresso si arrende, dice: va bene, però riducete un attimo la dimensione di questo telescopio, che passa da 3 metri a 2,4 per permettere una cosa più compatta. Nel frattempo, fate ben calcolo agli anni, 1975, si è ancora in divenire, e dopo vi dico perché sono importanti questi anni. Viene coinvolta l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, chiedendogli di supportare il 15% del costo, in cambio ha a disposizione l'ESA il 15% del tempo per poter osservare con quel telescopio. E sostanzialmente nel 78 vengono finalmente destinati 38 milioni di dollari per un lancio previsto nel 1983, ma ci sono dei ritardi tecnici prima, poi c'è la disgrazia del Challenger nell'86, insomma per motivi vari dall'85 al 90, quando verrà messo in orbita, l'Hubble rimane impacchettato in una stanza senza poter essere lanciato. Viene lanciato nel 1990 e al suo interno c'è questo strumento che si chiama Wide Field Planetary Camera. Ora, questa cosa non vi dirà niente, giustamente, ma quando viene progettata la missione, fate conto, sono gli anni 70, cioè una commissione tecnica e una commissione scientifica, che ha bisogno di capire che strumenti mettere in orbita. Questa WiFi camera sfrutta questo strumento che si chiama CCD. È un dispositivo ad accoppiamento di carica. Credo che non vi dirà ancora nulla. Forse a qualcuno sì, però dipende. Ora, questo CCD varrà il premio Nobel per la fisica ai secondi due, Boyle e Smith, nel 2009. Il primo lo vince per il progresso riguardo alla trasmissione in fibra ottica, mentre loro due per l'invenzione del circuito semiconduttore per la raccolta di immagini, il CCD. Come funziona il CCD? Vabbè, qua manco a dirlo, sviluppa un'idea, cioè di un processo fisico vero e proprio per cui ha preso il Nobel il signor Einstein nel 1921, che è il processo di fotoelettrico. Ora, cosa succede? Immaginate di avere una scatola con dentro tante palline e supponete di dare un calcio a questa scatola, scatola aperta. Se io do un calcio molto forte può succedere che qualche pallina esca, giusto? Se il mio calcio è molto molto forte usciranno molte palline, se lo tocco appena non esce niente, d'accordo? A livello atomico succede la stessa cosa. Immaginate di avere un atomo con un nucleo e degli elettroni che ruotano attorno. Ora, supponete che arrivi un fotone come un calcio che dà una sberla a questo atomo, alcuni fotoni vengono buttati fuori, quindi elettroni vengono buttati fuori. Più sono gli elettroni che vengono buttati fuori, più vuol dire che è energetico il fotone. Quindi se io riesco a trattenere l'informazione di quanti elettroni ho, ho l'informazione sul fotone che mi è arrivato. Ora, un fotone è luce. Quindi io dall'elettrone riesco a capire che luce è arrivata, luce blu, luce rossa, luce gialla, luce verde, e io ricostruisco l'immagine che è arrivata. Questo è il processo del CCD. Ovviamente la realizzazione tecnica è molto più difficile, però il processo è questo, teoricamente. E quindi vengono realizzati questi strumenti. Questi strumenti vengono realizzati tra gli anni 60 e gli anni 70. In che anno viene realizzato l'Hubble? In quegli anni lì. La prima videocamera che funziona questo strumento a CCD è del 1975 e l'Hubble è lì. Quindi cosa succede? Che i ricercatori, ma è sempre così, quando progettano una nuova missione devono stare con le orecchie aperte perché devono sentire di quali sono le nuove tecnologie che permettono di realizzare degli oggetti all'avanguardia, che non è che siano tanto in funzione in quel momento, ma lo saranno dopo. Però deve essere in realtà anche una tecnologia che è abbastanza consolidata da poter dire cavolo, lo mettono sull'apparecchio che poi mi deve funzionare, non è che poi io ho qualche improvvisata quando lo metto in orbita. C'è quell'equilibrio sottile tra avanguardia e comfort zone, cioè quella zona di comfort per cui io sono sicura che il mio oggetto funziona. Beh, di fatto viene messo la WiFi camera dell'Apple, funziona a CCD. È una scommessa che possiamo anche considerare vinta. Prendete le vostre fotocamere digitali, prendete i vostri cellulari, contengono tutte un CCD. Perché da lì, dal telescopio Hubble, cade tutto nella vita quotidiana. Guardate, queste le ho selezionate a caso, se voi andate a selezionare delle fotocamere digitali tranquillissime, non di altra professionalità, tipo sensore, CCD, CCD, CCD. Ecco che un oggetto che ha una valenza astronomica entra nella nostra vita quotidiana senza che giustamente noi lo si sappia. Ora, l'Hubble ha cambiato il nostro modo di concepire l'universo, l'abbiamo già affrontato questo dicendo che sostanzialmente quando è stato messo in orbita non ci vedeva benissimo, fortuna, cioè dopo aver rallentato la sua partenza di 7 anni, forse la perderanno per i 7 anni, non lo so, l'hanno messo in orbita, non ci vedeva molto bene perché il suo specchio aveva un errore di 1/50 del diametro, lo spessore del vostro capello. Prendete un capello, lo dividete per 50 e quello era l'errore dello specchio di Hubble. Sono saliti con lo shuttle, gli hanno messo gli occhiali e da lì in poi Hubble vede così. E sapete, perché vi ho già detto, che Hubble ha cambiato il nostro modo di concepire l'universo, perché in un angolo di cielo grande quanto l'unghia del vostro pollice tenendo la fotocamera aperta per 11 giorni, non qualche secondo o decimo di secondo come succede nelle nostre fotocamere digitali, ma 11 giorni aperta, quello che ha permesso di vedere è quello che viene riprodotto qui. Ed è di nuovo cielo. Questo è il nostro universo e noi continuiamo ad andare sempre più lontano. Questo è un orizzonte straordinario. Continuiamo ad andare sempre più lontano e non ci stanchiamo mai di andare sempre più lontano. Sapete cos'è questa? È la stella cometa di cui non dirò il nome perché non riesco a dirlo quel nome. Dico solo Gerasimenko, il primo pezzo non riesco a dirlo. È dove abbiamo mandato la nostra missione Rosetta. Ora io non so se è facile da cogliere quello che abbiamo fatto con questa missione, perché questo oggetto sta più o meno a 500 milioni di chilometri da noi e noi abbiamo programmato una spedizione spaziale per arrivare su questo oggetto facendo volare una navicella da qua 10 anni prima, quindi l'abbiamo lanciato nel 2004, dandole tutti i dati e abbiamo detto vai calcio, nel 2014 incontrerai dopo 500 milioni di chilometri di viaggio un oggetto di qualche chilometro di raggio e ci devi atterrare sopra. Cioè è come dire che io oggi programmo di parcheggiare la macchina all'Esselunga il 24 dicembre del 2024 senza beccare nessun'altra macchina. Cioè devo programmare prima, non lo faccio mica in diretta io un lavoro del genere, perché quando è a 500 milioni di chilometri di distanza il tempo che ci mette un comando ad arrivare sono 20 minuti, non è che posso sbaglio, vai un po' a destra, peccato. Quindi lo devo fare prima, quindi io 10 anni prima devo calcolare esattamente l'orbita che deve avere il mio oggetto per finire sopra una cometa di qualche chilometro di raggio, cioè far attellare una lavatrice, più o meno la dimensione della quale, su un oggetto di qualche chilometro di raggio, a 500 milioni di chilometri, senza poterlo fare in diretta. No, infatti, l'orbita prendeva l'effetto fionda, quindi doveva andare. Ora, a me quando c'è arrivata, sì, non è arrivata benissimo, non si è arpionata, ha fatto 3 salti. Ah, scusa. Non mi è venuto il primo colpo. Cioè, io devo dire che quando è successo, insomma, un po' di emozione ci sta, è un'impresa non da poco, infatti questo era abbastanza contento perché l'impresa non era da poco. E adesso voglio affrontare con voi questa cosa che ho scoperto in rete tempo fa, ma che voglio condividere con voi, poi la metto sul sito così la potete scaricare. Nel maggio del 1970 la Suor Mary Yacunda inviò una lettera al direttore scientifico della NASA, Stalinger, chiedendogli come potesse proporre qualcosa di così costoso come andare su Marte, mentre sulla Terra ogni anno milioni di persone pativano la fame. E Stalinger risponde in modo molto dettagliato a questa suora con una lettera che passa alla storia con "Perché esplorare lo spazio", che è negli annali della NASA. Io ho ritrovato per caso. Stalinger fa una lettera molto bella, vi dico un attimo alcuni pezzi. Il pezzo che secondo me è più importante è quello in cui lui racconta la storia di quello che è successo 400 anni fa, in cui c'era un nobile molto facoltoso, molto ricco, che dava buona parte delle sue proprietà ai poveri per poter garantire loro da mangiare, assistenza medica, quindi in un periodo in cui c'era anche la peste, quindi cercava di aiutare in tutti i modi e garantirgli una vita dignitosa. Nel suo peregrinare in giro per la città, a un certo punto incontra un bizzarro personaggio che di giorno lavora ma di sera si chiude in casa con dei suoi vetrini dentro un tubo con cui vede delle cose strane, magiche. E lui decide di dare vitto e alloggio a questa persona, cioè di garantire a lui di poter andare avanti con questi vetrini e esplorare che cosa riesce ad ottenere con questi vetrini. La popolazione si offende molto perché quei soldi con cui lui garantisce il gioco inutile di questo ragazzo potevano essere usati per dar da mangiare a delle persone, anche delle medicine, delle coperte, che ne aveva bisogno. E il nobile risponde più o meno così: io quello che posso darvi ve lo do, ho deciso di curarmi anche di questa persona perché secondo me da quello che fa potrebbe uscirne qualcosa di buono. Come ad esempio quello che ne uscirà, che è il microscopio, che darà un aiuto sicuramente straordinario nel riconoscimento di quello che è la malattia, di quello che è un batterio, e nel poterlo poi debellare alla base, quindi non tanto più le coperte da mangiare agli appestati, ma debellare la peste. Ora, questo racconto vuole stare ad indicare il fatto che il viaggio verso Marte non sarà certo una fonte diretta di cibo per sfamare gli affamati, tuttavia porterà così tante nuove tecnologie e potenzialità che le ricadute di questo processo, un progetto da sole, avranno un valore di molto superiore ai costi. Ci sono delle soluzioni che noi non troviamo affrontando il problema in modo diretto, ma andando a fare una camminata e andando a fare tutt'altro. A quel punto ci viene l'idea, quante volte è successo a tutti noi. E anche nella scienza funziona così: se io ho bisogno di una soluzione medica, non è detto che quella soluzione arrivi dalla medicina. Il laser non nasce dalla medicina, pensate a quante cose si fanno con il laser. Ma adesso vi voglio fare alcuni esempi. E parlando di costi, nel 1970 la Stanford Research Institute ha stimato che ognuno abbia ricevuto in termini di benefici tecnologici $7 per ogni dollaro speso nel programma Apollo. Nel 1975 la CESE Econometric conduce uno studio sull'impatto di un aumento di risorse per la ricerca e lo sviluppo della NASA sull'economia nazionale. Ogni miliardo di dollari di aumento nel finanziamento della NASA sostenuto per 10 anni avrebbe creato 1 milione di nuovi posti di lavoro, ridotto l'inflazione del 2% e aumentato il prodotto interno lordo di $23 miliardi. Nel 1988 Ben Bova, presidente della National Space Society, da uno studio sulle prime 10 corporazioni, stima che il ritorno tecnologico dell'era spaziale ha immesso nel sistema economico americano 500 miliardi all'anno, sostenendo 10 milioni di posti di lavoro nelle comunicazioni energetiche, elettroniche e nuovi materiali. Ora, se io devo andare nello spazio, forse non c'è neanche bisogno che ve lo dica, è ovvio, cioè sono in condizioni estreme. Stava a dire che devo inventare delle soluzioni estreme. Il Black Attack, tutti gli apparecchi senza fili nascono con le missioni Apollo, piuttosto che gli occhiali che riparano dagli ultravioletti e che oggi vengono utilizzati nella vita quotidiana. Le protesi perché quando io devo comunicare da qua a là e non lo posso fare in diretta, devo avere una capacità di conduzione delle mie, degli oggetti robotici che deve essere straordinaria. Figuratevi poi questo quanto possa diventare importante nel momento in cui io devo governare delle protesi che mi servono da vicino, piuttosto che la coperta termica, quindi l'isolazione da un punto di vista termico, i sensori antifumo, tutta roba nata per il programma Apollo, i pannelli solari, questi anche prima, cioè noi adesso stiamo qua a parlare dei pannelli solari da 15 anni, 20 anni, che se ne parla come strategia alternativa, pannelli solari nello spazio, ci sono da 40-50 anni, come pensate che vadano le navicelle da una parte, le sonde da una parte all'altra, con dei pannelli solari, quindi tutta la ricerca per fare in modo che il pannello solare sia sempre più efficace, sempre più riesca ad ottenere la maggior parte dell'energia da quello che riesce a assorbire, viene usato nello spazio, ma ha delle ricadute fondamentali per noi. E il tanto decantato memory foam, questo fantastico materasso, che in realtà viene usato per attutire gli urti, non è dove dormono gli astronauti, ma è ben usato per attutire gli urti. Poi se adesso noi ci vogliamo fare una dormita, possiamo fare anche quello, tanto meno. Però questo non è che ci sconvolga, cioè ci sta, quelle cose che io elaboro per ambienti estremi, poi me lo aspetto che abbiano delle ricadute tecnologiche fondamentali nella nostra vita quotidiana. Ma della relatività generale, che me ne fo? Cosa me ne faccio io della relatività generale? Il GPS, sapete come funzionano i GPS, i navigatori, gli orologi, tampon, per andare a correre, quelle cose lì? Allora, adesso senza entrare proprio in dettaglio, per sommi capi, funziona così. Quando io faccio partire il mio tampon, poi dato non parlo, no. Lo faccio partire, cosa succede? Che viene mandato un segnale al GPS, un segnale luminoso, un'onda, radio, quello che volete. Allora, cosa succede? Che il mio GPS fa il seguente calcolo. Lui sa, registra da quanto tempo ci mette il segnale a fare dal mio al suo. Poi, siccome conosce la velocità della luce, fa un mero calcolo. La velocità e lo spazio fratto il tempo, se va con la velocità e ci ha messo quel determinato tempo, so tu dove sei. Questo fa il satellite, ok? Calcola dove sei in base a quanto ci mette l'onda a fare dal mio polso o dalla mia macchina fino al satellite. In realtà non ne basta uno, ne servono tre contemporaneamente per un fatto di triangolazione per capire esattamente dove voi siete. Ma quello che fa è questo, è un calcolo, cioè lui misura un tempo, ok? E dal tempo lui ricava dove siete nello spazio, posto che l'onda si muove alla velocità della luce. È chiaro? Ora, la relatività generale prevede che il tempo e lo spazio non siano gli stessi ovunque. Tempo e spazio cambiano. Cambiano in base al campo gravitazionale in cui vi trovate e in base alla velocità in cui voi vi muovete. Quindi lo spazio e il tempo che io percepisco qui sulla Terra sono diversi dallo spazio e dal tempo che io percepisco fuori dalla Terra. Lo spazio e il tempo che io percepisco andando a una certa velocità sono diversi dallo spazio e il tempo che io percepisco andando a stando fermo. Chiamiamola così. Diversi gli uni dagli altri, ok? Ora, sul satellite io sono sicuramente lontano, in un'altra posizione rispetto a sulla Terra, quindi sono un campo gravitazionale che è diverso da quello che io percepisco camminando sulla Terra, perché sono a qualche decina, centinaia di chilometri in orbita, ok? E in più si muovono a qualche decina di migliaia di chilometri orari. Allora, combinando la velocità e la distanza nel campo gravitazionale, quello che succede è che ogni secondo che passa sulla Terra a bordo del satellite, allora, per ogni secondo che passa a bordo del satellite è percepito sulla Terra come appena più breve di 0,000000005. È proprio diverso il secondo, da una parte più breve che dall'altro. Però uno dice, ascolta, fa niente. Ah, tutto sommato, cosa vuoi che sia lo 0,00005? Ma io devo moltiplicare per la velocità della luce. Perché quello è il tempo, però per avere lo spazio devo moltiplicare per... cioè, quanto ha percorso la luce in quello spazio lì? 15 centimetri. E già comincia a diventare misurabile. Quindi se io non correggo quella roba lì, sbaglio di 15 centimetri. Però, col navigatore 15 centimetri non è che proprio vado a sbattere. E col mio TomTom Runner non è che devo fare le misure di Bolt. Quindi 15 centimetri fa niente. Sì, ma se io non lo correggo, domani l'orologio che sta là, il mio orologio, ha una discrepanza di 40.000 nanosecondi. Cioè comincia a diventare 11 km al giorno se non correggo. Cosa me ne faccio della velocità generale? Facciamo che correggo qualcosa con quello che è previsto dalla relatività generale, perché i primi satelliti americani non consideravano la relatività generale e infatti poi sono stati ritirati perché non funzionavano in modo corretto. E poi guardate queste due immagini. Una è medica e l'altra è astronomica. Il processo attraverso cui noi otteniamo le immagini digitali che ci servono nell'astronomia è lo stesso processo con cui noi otteniamo le immagini digitali che usiamo in medicina. C'è una fantastica conferenza con la TED che ho mostrato prima, di quella ricercatrice, che fa vedere proprio come è successo che per capire come si può analizzare il cervello si è stato chiesto aiuto a uno che analizza le nebule, la presenza di idrogeno all'interno di una nebulosa, perché in realtà lo stesso modo con cui noi osserviamo, analizziamo, studiamo una nebulosa è lo stesso modo con cui noi analizziamo e studiamo il cervello. Di quelle immagini una è medica e l'altra è astronomica. La ricercatrice ne fa vedere più di una, lasciando al pubblico decidere. La prima è una nebulosa, la seconda è il cuore. E sostanzialmente la nostra capacità di diagnosi, di indagine delle immagini, quindi i nostri progressi scientifici, hanno permesso la tomografia assiale computerizzata, la risonanza magnetica, la tomografia di emissione di positroni. Un positrone è antimateria, la prossima volta che vi dicono che cacchio serve l'antimateria, la PET. Ottica adattiva a favore delle degenerazioni maculari, le camere pulite, i raggi X per gli infortuni sportivi e i software per la diagnosi dell'Alzheimer. Camere pulite, quando io devo tenere lo specchio del labbro pulito perché un cinquantesimo dello spessore del mio capello lo rovina, vuol dire che in quella camera dove io tengo lo specchio di labbro non entra niente. Cioè, quando dico niente vuol dire niente, non è che entra un granellino di polvere, no, niente. E il modo con cui io pulisco queste camere, dove faccio della sperimentazione ad altissima ricerca scientifica, è lo stesso modo con cui io pulisco le camere delle sale operatorie. Negli ospedali ritorna queste modalità che vengono utilizzate per pulire le camere, le cleaning room, che ci sono state anche amerate, che ci sono amerate, se fate il corso avanzato vedrete anche delle camere pulite amerate, dove vengono realizzati questi specchi dove non bisogna sporcare di entrare niente, i meccanismi con cui si puliscono quelle stanze viene poi utilizzato all'interno degli ospedali per pulire le sale operatorie. Ora, e poi ci sono anche delle cose molto divertenti. Questo è il satellitino che poi Huygens, che è andato su Saturno, doveva entrare su Titano e ha fatto tutti degli studi per fare in modo che entrasse su Titano senza rompersi, quindi che non avesse nessun crash, che insomma potesse tenersi intero e entrare lì dentro. Ecco, questo software che ha permesso di analizzare l'entrata di Huygens su Titano è stato preso da una ditta tedesca di patatine per farle entrare in modo intero e intonso all'interno del sacchetto. Oppure questa ditta che invece si guadagnava da vivere con il propellente, cioè per i razzi, dando propellente per far alzare i razzi da terra, in realtà ha scoperto che era molto più utile per lei investire in realtà in come riempire col gas in brevissimo tempo gli airbag, che lì deve essere, è una questione proprio di velocità, riuscire a gonfiare l'airbag nel minor tempo possibile con la maggiore efficacia possibile. Oppure questo, che è uno spettroscopio a raggi gamma usato per la Luna, viene oggi utilizzato per diagnosticare lo stato di salute dei mosaici di San Marco, perché in questo modo io riesco a capire se dietro c'è qualche crepa nel muro, se devo intervenire oppure no. Ma anche in questo caso, ora, ci sono delle zone del pianeta in cui l'acqua non è potabile, ma un po' di raggi ultravioletti permetterebbero di avere l'acqua più pulita abbattendo la presenza di batteri. Quindi l'idea è che l'acqua possa pulirsi in qualche modo ricevendo una tot quantità di raggi ultravioletti che un po' entrano nella nostra atmosfera. Sì, solo qua, cioè, cosa fare? Lascio lì un giorno? Sì, ma se io sono stato via e non sono accorta che c'è stata la nuvola per 3 ore, l'acqua è pulita oppure no? Viene implementato su queste bottiglie un piccolo sensore che viene utilizzato anche per fare astrofisica, sono dei filtri che cambiano colore con la luce e sostanzialmente cambiano colore dopo che hanno ricevuto un tot di quantità di raggi ultravioletti. Ora questo viene utilizzato normalmente per fare astronomia, in questo caso viene montato sulla bottiglia e quando ha ricevuto una tot quantità di ultravioletti questo lo segnala in modo tale che possa dire che l'acqua è potabile. Questo oggetto è stato realizzato da un ricercatore dell'osservatorio di Brera di Merate e un designer in realtà di Milano, ed è stato esposto alla Triennale di Milano al Museo della Permanente, quindi anche nel design si sbizzarrisce. Ora io vorrei farvi vedere, questi sono i dati OCSE del 2016, c'è una quantità immensa di questi dati, più che altro è difficile fare la sintesi. Allora, questo è quanto viene destinato alla ricerca nei paesi OCSE. È la percentuale del PIL. Corea 4,3, prima in classifica, ultima in classifica Romania 0,4. Non vi devo dire che per cercare l'Italia dovete partire dal basso. L'Italia 1,3, l'Europa 1,9, vi ho segnalato una Germania al 2,8. Ma io vorrei farvi notare un'altra cosa, cioè questa: Grecia, Spagna e Italia sono tutte qua, basse. Germania è là. Ma la Germania è là non perché è ricca oggi, è là dal 1990, da tempi non sospetti. Quindi le critiche, quando uno le guarda questi grafici, gli verrebbe da dire: vabbè, ma la Germania investe tanto perché ha tanti soldi. No, la Germania ha tanti soldi perché investe tanto. Perché se investisse perché ha tanti soldi e basta, investirebbe da poco. Da sempre, da 1990, dà il 2% se non di più alla ricerca. E questo è un caso, ce ne sono molti altri, Israele, Giappone, Svezia, Danimarca, Taiwan, Austria, Stati Uniti, Belgio, Slovenia e così via. Volete vedere il G8? Giappone, Germania, Stati Uniti, Francia e Canada, non avevo abbastanza label, United Kingdom, Italia. Anche qui dal 2000, cioè è proprio una questione lampante. Vuoi essere Florida? Non è che ce ne sono tante di cose da fare, no. Quindi investire in ricerca e sviluppo, fine. Cioè io credo che sia qualcosa di inequivocabile, questo è un dato pubblico. Bisogna solo essere capaci di andarlo a pescare, estrarlo, ma credo che sia inequivocabile. Ora, però, vorrei alleggerire e vorrei che voi tutte pensaste a qualcosa che vi piace fare. Una camminata in un prato primaverile in estate. Un concerto, quel concerto magari. Live Aid con i Queen. Un buon caffè. Una mostra. Una serata a teatro. Un buon libro. Tutte queste cose che noi facciamo e continuiamo a fare, a cosa servono? Ci servono per metterci a farci stare meglio. Questa. A cosa serve? O questo? Oggi l'ho fatta con i ragazzi dei superiori, mi hanno detto, già, a cosa serve? e poi gli ho detto, tu vai a chiedere a quelli che strappano i biglietti del Louvre a cosa serve la Gioconda. Però non facciamo proprio gli intellettuali per forza. Cosa serve? Serve. Oh ragazzi, una pizza in compagnia. Quanto serve? Quello che vi voglio sottolineare è che in realtà dietro alle cose che ci piacciono e che continuiamo a fare perché ci piacciono e garantiscono un rinforzo positivo a quello che facciamo, c'è tutt'altro che una cosa banale. Cioè la scienza del piacere, con questo libro di Paul Bloom, viene fatto notare come in realtà il piacere seleziona dei comportamenti che per noi sono fondamentali. A noi piace bere quando abbiamo sete, ci piace mangiare quando abbiamo fame, coprirci quando abbiamo freddo, scoprirci quando abbiamo caldo, e la riproduzione sessuale, anche quella coinvolge il piacere. Tutti comportamenti che salvano il propagarsi della specie. Sostanzialmente il piacere è un meccanismo di selezione che abbiamo trovato come essere animali in questo caso, e che permette di adottare dei meccanismi che preservano la specie. Il piacere è fondamentale. E questo per quanto riguarda i piaceri fisici. Solo che poi noi abbiamo visto dall'inizio che abbiamo anche una cultura. E quindi noi coi millenni abbiamo selezionato dei piaceri che non sono più fisici, sono tipicamente culturali. Lo sapete che cosa facciamo per la maggior parte del tempo? A parte dormire. Noi per la maggior parte del tempo immaginiamo. È la cosa che facciamo più spesso, e con questo intendo anche quando leggiamo e ci immaginiamo qualcosa o giochiamo alla PlayStation, che è una cosa tanto cara, che si diventa utile questa cosa. Noi passiamo la gran parte del tempo ad immaginare. E l'immaginazione in realtà è una strategia fondamentale, perché all'inizio, quando abbiamo cominciato a usare questa facoltà, l'abbiamo usata per cercare di anticipare i problemi e anticipare le soluzioni. Abbiamo immaginato cosa sarebbe successo il giorno dopo e abbiamo pensato qual era la strategia da attuare. Ma ci è rimasta addosso questa immaginazione. Siccome è positiva, perché preserva la specie, perché ti garantisce di avere più possibilità di sopravvivenza, alla fine ti diventa piacevole. E si è evoluta come strumento per programmare il futuro e per ragionare sulla mente degli altri, ma ora che la possediamo è una delle principali fonti di piacere. Davanti a questa immagine, per cui noi ci fermiamo un attimo perché è bella e ci dà piacere visivo, poi ci attacchiamo un pezzo. E il pezzo che ci attacchiamo è quanto siamo vecchi, siamo davvero soli nell'universo e dove andrà a finire? Ora, l'immaginazione è più importante della conoscenza, perché io un atomo non l'ho mica mai visto, eppure parliamo di atomo, il fotone, mai visto un fotone, l'universo, mai visto nella sua interezza, ho mai visto Marte ruotare attorno al Sole, mai, io ho visto solo un puntino. Quindi l'immaginazione è fondamentale, perché nulla di quello di cui possiamo parlare esisterebbe se non fossimo in grado di pensare a una sfera perfetta, a uno spazio infinito. senza comprendere che una roccia è composta da minuscole particelle e campi di energia, saremmo letteralmente persi. Ora, questo piacere è qualcosa che è connaturato alla nostra curiosità, all'idea che ci sia dietro le cose qualcosa che va al di là. E come dice Dawkins, che è un famoso divulgatore britannico, il senso di riverente stupore che proviamo dinanzi alla scienza è un'esperienza sublime per gli esseri umani, un'emozione non meno estetica e profonda di quelle che suscitano la musica e la poesia, ed è senza dubbio una delle cose che rendono la vita degna di essere vissuta. E lui ovviamente allude al piacere della scienza, alla gioia che ci dà questo modo di entrare in contatto con la natura più profonda delle cose. Ma io adesso voglio farvi notare una cosa: avete mai notato come si chiama uno dei programmi più importanti di divulgazione scientifica? Il piacere della scoperta. E non è un caso che si chiami in questo modo. La nostra curiosità ci spinge a cercare l'essenza profonda delle cose, e l'acquisizione di nuove conoscenze è ripagata con la soddisfazione. Una buona spiegazione è un incentivo ad un ulteriore approfondimento, e così, dandoci piacere, non smettiamo mai. Quindi, a cosa servono le stelle? Io non lo so. L'unica cosa che mi sento di dire è che servono o dovrebbero servire a farci stare meglio. Punto. E nient'altro. E secondo me potrebbe già essere anche abbastanza. Allora, io qui chiuderei.